L'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 33. Lo Spirito Santo. Cari amici, prima di iniziare uno studio molto importante su questo tema, lo Spirito Santo, vorrei tornare per qualche minuto sulla lunga e complessa profezia dei 2300 giorni, anni. Parlando delle tre corna divelte dal piccolo corno, dall'undicesimo corno, bisogna precisare che questi regni erano regni ariani, regni barbarici, che impedivano l'espandersi della Chiesa e in modo particolare del papato, perché tra l'altro erano potenze ariane. Erano cristiani, ma di estrazione ariana, avevano accettato la teoria di Ario, un prete di Alessandria d'Egitto, che era stato condannato dal concilio di Nicea nel 325 e che sosteneva la non divinità di Gesù Cristo. Quindi queste potenze erano cristiane ma ariane, non cattoliche per intenderci, non credevano nella divinità di Cristo. E allora il vescovo di Roma, attraverso l'aiuto dell'imperatore di Costantinopoli, fece in modo che questi popoli ariani sparissero dalla scena della storia come popolo. Devo anche dire che la famosa data del 538, l'inizio dei 1260 giorni, che iniziarono proprio con la sparizione delle tre corna di velta, o per meglio dire la terza di queste corna di velta, che erano i Goti o gli Ostrogoti, l'ultimo dei tre popoli ariani caduti per fare posto alla Chiesa, per fare posto all'espandersi del papato. Giustiniano, imperatore romano d'Oriente, aveva emanato alcuni anni prima un editto secondo il quale il vescovo di Roma, nella contesa con gli altri vescovi dell'Oriente, risultava il più eminente. Questo editto imperiale di Giustiniano riconosceva, pensate, la supremazia del vescovo di Roma su tutte le chiese di Oriente e di Occidente, editto che divenne pienamente operante solo dopo il tramonto del dominio ostrogoto in Italia, cioè nel 538, e lì arriviamo dopo 1260 anni, in piena rivoluzione francese, quando un esercito della rivoluzione comandato dal generale Berthier entra a Roma e fa prigioniero il Papa Pio VI e lo conduce in Francia prigioniero. È la famosa ferita mortale inferta al papato. Adesso vorrei citare ancora una pagina di Elena White che parla del ministero di Cristo nel santuario celeste e della data 1844, la fine dei 2300 giorni anni. E allora fa un paragone tra il ministero terreno esercitato dai sacerdoti e il ministero celeste esercitato da Cristo. Il ministero terrestre esercitato dal sommo sacerdote nel giorno grande dello Yom Kippur, delle espiazioni, è il ministero di Cristo dopo il 1844. Leggo nel Gran Conflitto le pagine 308 e 309. Il ministero del sacerdote nel corso dell'anno, nella prima sezione del santuario, cioè nel luogo santo, rappresentava l'opera cominciata da Cristo in cielo alla sua ascensione. L'opera del sacerdote nel suo servizio quotidiano consisteva nel presentare davanti a Dio il sangue dell'offerta per il peccato e l'incenso che saliva dalle preghiere di Israele. Nello stesso modo Cristo presentò i meriti del proprio sangue dinanzi al Padre in favore dei peccatori e fece salire dinanzi a lui con il prezioso profumo della sua giustizia le preghiere dei credenti pentiti. Il sangue di Cristo ha perorato in favore dei credenti pentiti, ha assicurato il perdono e l'accettazione da parte del Padre, e questo per 18 secoli. Per 18 secoli quest'opera è proseguita nella prima parte del santuario, cioè il luogo santo. Però i loro peccati sono rimasti scritti nei libri del cielo, come nel servizio tipico. Alla fine dell'anno c'era un'opera di espiazione, così prima che l'opera di Cristo per la redenzione degli uomini sia completata, deve esserci un'opera di espiazione per la rimozione dei peccati dal santuario. Quest'opera è cominciata alla fine dei 2300 giorni. Allora, come era stato predetto dal profeta Daniele, il nostro sommo sacerdote è entrato nel luogo santissimo per compiere la parte finale della sua opera, cioè la purificazione o cancellazione dei peccati che vi sono stati registrati. Ma prima che questo possa essere fatto, deve esserci un esame dei libri del cielo per stabilire chi, mediante il pentimento e la fede in Cristo, può beneficiare della sua espiazione. La purificazione del santuario include perciò un'opera di indagine o giudizio. Essa deve avvenire prima della venuta di Cristo per redimere il suo popolo, perché quando egli viene avrà seco la sua ricompensa per dare a ciascuno secondo che sarà stata l'opera sua. Apocalisse 22:12. Così coloro che camminavano nella luce della parola profetica videro che Cristo alla fine dei 2300 giorni nel 1844, anziché venire sulla terra, entrò nel luogo santissimo del santuario celeste per svolgervi la parte conclusiva dell'espiazione preparatoria del suo avvento. Fin qui Elena White. ora vogliamo abordare un argomento molto complesso anche, per cui io devo farmi forza e riassumere nei punti essenziali quando tratteremo. Lo Spirito Santo, cari amici, certi teologi, appoggiandosi su alcune dichiarazioni bibliche poco numerose, sostengono che lo Spirito Santo è una forza che emana da Dio, una potenza, una energia, un'attività, un soffio, un dono, un mezzo. Altri teologi, senza ignorare questi testi, ma allegando un numero di testi biblici più numerosi, affermano che lo Spirito Santo possiede tutti gli attributi della personalità. Quali? È generalmente ammesso che tre qualità particolari costituiscono la personalità: l'intelligenza, l'affettività, la volontà. Una personalità normale possiede la facoltà di ragionare, di amare e di prendere decisioni. E queste tre qualità sono presentate dalla Bibbia come appartenenti allo Spirito Santo. Noi non abbiamo il tempo per leggere tutti i testi, ma io mi limiterò a citarveli. Infatti, ascoltate bene per favore, lo Spirito Santo pensa, quindi è un essere pensante. 1 Corinzi 2, 10, 11 e Romani 8, 27. Lo Spirito Santo parla. Matteo 10, 20 e Giovanni 16, 13. Lo Spirito Santo insegna. Luca 12, 12, Giovanni 14, 26 e Giovanni 16, da 12 a 14. Lo Spirito Santo testimonia. Giovanni 15, 26, 8, 16 e Prima Corinti 2, 10. In altre parole, se lo Spirito Santo pensa, parla, insegna e testimonia, questo vuol dire che è un essere intelligente. Un essere intelligente perché pensa, parla, insegna, testimonia. Questo per quello che appartiene all'intelligenza. E adesso vediamo ciò che appartiene all'affettività. Lo Spirito Santo ama. Giovanni 15, 30. Lo Spirito Santo consola. Giovanni 14, 16 e 26. Giovanni 15, 26 e Atti 9, 31. Ama, consola. Lo Spirito Santo prega e intercede. Romani 8, 26, 27. Lo Spirito Santo invita il peccatore al pentimento. Apocalisse 22, 17. Questo per quanto attiene all'affettività. Allora, lo Spirito Santo, oltre che pensare, parlare, insegnare, testimoniare, lo Spirito ama, consola, prega e intercede e invita il peccatore al pentimento. Questo, ripeto, per l'affettività, ma c'è di più. Adesso parliamo della volontà. Lo Spirito Santo vuole, 1 Corinzi 12:11, lo Spirito Santo guida, chiama, a volte impedisce, Romani 8:14, Atti 13:2 e 4 e Atti 16:16. Lo Spirito Santo sostituisce il Cristo, è il suo vicario, lo abbiamo detto, Giovanni 14:16-17, Giovanni 16:7. Lo Spirito Santo distribuisce i doni alla Chiesa, 1 Corinzi 12:10. Lo Spirito Santo convince, Giovanni 16:8. Lo Spirito Santo dà la forza di servire, Luca 24:49 e Atti 1:8. Allora, lo Spirito Santo è un essere intelligente, lo Spirito Santo ha affettività, lo Spirito Santo ha volontà. Ecco perché noi parliamo dello Spirito Santo non come di una forza, ma lo Spirito Santo è una persona, la terza persona della Trinità. E dico subito che la Trinità è un mistero. È un mistero. Bisogna onestamente riconoscerlo. Non si può parlare dello Spirito Santo senza affrontare il difficile problema della Trinità. La Bibbia non ci fornisce che poche informazioni, il che ha senza dubbio invogliato la teologia a perdersi troppo spesso in vane speculazioni che inaridiscono sempre di più la vita spirituale. Abbiamo detto e ripetiamo, cari amici, che la Bibbia enuncia delle verità senza spiegarle e dice che vi sono cose rivelate e vi sono cose occulte, cose segrete. Le cose rivelate sono per noi, per i nostri figli, affinché mettiamo in pratica i comandamenti del Signore. Ma ci sono certe cose che Dio non rivela, le enuncia queste verità, ma non le spiega, nel senso di spiegare a fondo. E adesso ascoltate bene. Cari amici, se noi riuscissimo a racchiudere la natura di Dio nei limiti della nostra povera ragione, bisognerebbe concludere che Dio ha delle dimensioni molto ridotte o che noi siamo Dio, il che è una cosa assurda. Se noi riuscissimo a racchiudere la natura di Dio nei limiti della nostra ragione, bisognerebbe concludere che Dio ha delle dimensioni molto ridotte o che noi siamo Dio. Non riusciamo a chiarire razionalmente il problema della Trinità, ma l'esame dei testi biblici ci costringe a riconoscere che la nozione della Trinità, anche se non è esplicitamente formulata nelle Sacre Scritture, vi è implicitamente contenuta. Vi sono due testi molto chiari in proposito. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Matteo 28:19. Non dice nei nomi, attenzione, non dice nei nomi del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, dice nel nome, al singolare, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. E poi secondo Corinzi 13:13, la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Qual è l'opera dello Spirito Santo? Importantissima, indispensabile. Giovanni 16 da 8 a 11. Ecco l'azione triplice dello Spirito Santo. Quando sarà venuto il Consolatore, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Lo Spirito Santo convince l'uomo di peccato, quindi senza lo Spirito Santo no, non ci può essere la conversione. Lo Spirito Santo convince di giustizia, la giustizia di Dio, e lo Spirito Santo convince di giudizio. C'è una resa dei conti, Dio chiede conto alle sue creature, angeli caduti, demoni o umani, uomini e donne, ridomanda conto della libertà concessa a queste sue creature. Quindi è al centro della conversione. Il Padre ha concepito il piano della salvezza. Cristo è venuto a morire per l'uomo, morendo in croce, e lo Spirito Santo realizza questa salvezza nel cuore degli uomini e delle donne che lo accettano. Certo che lo accettano. Se non lo accettano, non c'è conversione, c'è soltanto cambiamento di religione, ma quello è un altro discorso. Bisogna cambiare vita, questo è il messaggio dell'Evangelo. Il tempo è compiuto, sono le parole di Gesù all'inizio del suo ministero. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, pentitevi e credete all'Evangelo. La guida del credente nella comprensione della verità, cioè della parola di Dio, della Bibbia, di Cristo, è lo Spirito Santo. Una funzione importantissima, importantissima. E la Bibbia dà anche i frutti di una vita guidata dallo Spirito Santo, perché voi sapete che noi siamo salvati per grazia, mediante la fede, ma noi saremo giudicati dalle nostre opere, cioè da quello che faremo, da quello che facciamo o non facciamo. Galati 5 dal 22 al 25 ha parlato delle opere della carne, adesso parla delle opere dello spirito, cioè del comportamento animalesco di quelli che non sono convertiti, che non accettano Cristo, che non si lasciano guidare dallo Spirito Santo, che è una vita puramente animale, e nessuno si deve offendere. Sentite, prima di leggere i frutti dello Spirito vogliamo leggere i frutti della carne. Galati 5 19 e seguenti. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali vi ho già detto. Vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Ecco quello che dice il Dio di coloro che si comportano in quel modo. Certo non potranno entrare nel regno di Dio. E allora dice però, il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Vedete il comportamento della persona convertita e della persona inconvertita, dalla persona che si lascia guidare dallo spirito e ne dà la prova, ne dà i frutti nella sua vita, e le persone che invece rifiutano Cristo, rifiutano Dio, rifiutano lo Spirito Santo. E aggiunge Paolo: quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E non dobbiamo resistere allo Spirito Santo. Molti resistono agli appelli di Dio mandati attraverso lo Spirito Santo, cioè resistono alla conversione, resistono all'appello della grazia di Dio attraverso Gesù Cristo, rifiutano. E l'Apostolo Paolo cosa dice? Efesini, capitolo 4, versetto 30. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, che rivolge i suoi appelli alla conversione. Ricordate, amici, ricordiamoci che la nostra vita è limitata. Un giorno o l'altro ce ne andremo. Ce ne andremo. Dove? Questo dobbiamo deciderlo noi, dove? Tutti quanti al cimitero, ricchi, poveri, barboni, deputati, re, imperatori, miss, e questo e quell'altro, tutti al cimitero, tutti. Poche parole, qualche giaculatoria per quelli che dicono di credere, un discorso per quelli che non credono, e poi? Ah, poi lo abbiamo studiato. A suo tempo, quando Cristo ritornerà, ci sarà la resurrezione. Gli uni a vita eterna, gli altri per il castigo. Quelli che hanno rifiutato gli appelli della grazia, ebbene rifiutano la vita. E se rifiutano la vita, Dio non gliela concede. Una cosa non desiderata, una cosa è una cosa respinta, una cosa che non piace. E Dio rispetta la volontà di tutti, però ci chiama al ravvedimento. Come possiamo ottenere lo Spirito Santo? E così concludiamo. Uno studio che meriterebbe, ripeto, ben altro tempo. Luca, capitolo 11, Luca, capitolo 11, versetto 13. Se voi dunque, che siete malvagi, guardate le parole di Gesù, cioè voi siete malvagi, ecco, mettiamo questo, noi siamo malvagi. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ecco, noi dobbiamo chiedere per averlo lo Spirito Santo al Signore in preghiera. Signore, dammi il tuo Spirito, dammi il tuo Spirito Santo, dammi il tuo buon Spirito, e aiutami a vivere una vita onesta, in conformità alla tua volontà, alla tua legge, ai tuoi insegnamenti. Dammi lo Spirito. Se noi non desideriamo lo Spirito, desideriamo soltanto fare centro all'Enalotto, al Totocalcio, che so io, questo è un altro discorso. Qual è la vita? Ciò che riempie la vita della maggior parte delle persone sono i soldi, sono i piaceri, il mangiare, il bere. No, non soltanto per i ricchi, anche per i poveri che pensano di diventare ricchi e risolvere così i loro problemi. No, il vero problema dell'uomo è un problema eterno. Il Dio dà lo Spirito a quelli che glielo chiedono. E poi c'è un'altra condizione che mi sembra normale, naturale, Atti capitolo 5, versetto 32, questo è un testo che tutti i cristiani conoscono a memoria. Atti 5, 32, è Pietro che parla, dice: noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo è testimone di queste cose, di quello che avveniva in Gerusalemme, il miracolo fatto nel nome di Gesù Cristo, questo sommovimento di popolo, questa gente che era battezzata a migliaia. Cioè, noi siamo testimoni di queste cose. Parlava di Gesù, della morte, della resurrezione di Gesù, e anche lo Spirito Santo che il Signore ha dato a quelli che gli ubbidiscono. Ecco, lo Spirito Santo viene dato a coloro che lo richiedono e che ubbidiscono. Che Dio ci aiuti a chiedere lo Spirito Santo e ad ubbidire a Dio. È la mia preghiera. Amen.